studi politeisti.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, seconda parte delle ore 19. Fatto il discorso di oggi, che abbiamo parlato del corpo e dell'importanza che ha il corpo nelle relazioni della vita rispetto sia all'anima sia alle passioni e ai desideri delle persone, questa trasmissione delle ore 19 parleremo di magia e di stregoneria riprendendo un altro argomento. Da un lato parleremo della libertà di scelta dell'uomo rispetto a qualsiasi condizione di vita, in quanto le condizioni della vita sono comunque delle condizioni dettate da dei, cioè dettati da tutti quegli enti che ci comprendono. Noi non possiamo pensare alle condizioni di vita pensando che non esista il pianeta Terra. Così non possiamo pensare alla nostra vita senza Zeus, senza l'atmosfera. Così non possiamo pensare alla nostra vita senza Selene, la luna. O non possiamo pensare alla nostra vita senza i boschi, senza i mari, senza il cielo stellato. Ebbene, all'interno però di queste condizioni, l'uomo può essere coraggioso, cioè l'uomo e la donna possono scegliere il percorso della propria vita, cosa fare o cosa non fare. E a queste scelte, queste possibilità di scelta dell'uomo nel corso della propria esistenza, si oppone il cristianesimo, si oppongono le religioni monoteiste, che devono imporre all'uomo cosa loro vogliono che l'uomo faccia e cosa loro vogliono che l'uomo non faccia. Cioè, dalla libertà delle antiche religioni alla non libertà del monoteismo, perché il monoteismo ha un fine, cioè la distruzione della persona. Comincerò con un pezzo parlando di Orfeo e Euridice, prendendo da Lucio Russo L'indifferenza dell'anima, che riprende però a sua volta un pezzo scritto da Blancot, Blanc C-H-O-T, che descrive poeticamente a modo suo la discesa di Orfeo agli inferi per portare alla luce Euridice. Questo Blancot è un psicanalista anche lui, ed è abbastanza importante, e questo pezzo è stato scritto nel 1955. Quando Orfeo scende verso Euridice, l'arte è la potenza per cui si apre la notte. Per la forza dell'arte la notte l'accoglie, diventando l'intimità accogliente, l'intesa e l'accordo della prima notte. Ma Orfeo è disceso verso Euridice. Euridice è, per lui, l'estremo che l'arte possa raggiungere. Costituisce sotto un nome che la dissimula e sotto un velo che la copre il punto profondamente oscuro verso cui l'arte, il desiderio, la morte, la notte sembrano tendere. È l'istante in cui l'essenza della notte si avvicina come l'altra notte. L'opera di Orfeo non consiste tuttavia nell'assicurare l'avvicinamento a questo punto, scendendo verso la profondità. La sua opera è di riportarlo al giorno e di dargli nel giorno forma, figura e realtà. Orfeo può tutto, fuorché guardare in faccia questo punto, fuorché guardare il centro della notte nella notte. Può scendere verso di esso, può con potere ancora più forte attirarlo a sé e con sé attirarlo verso l'alto, ma distogliendosene, volgere il capo è il solo modo di avvicinarvisi. Ecco il significato della sua migrazione. Dimentica l'opera che deve compiere e la dimentica necessariamente perché l'esigenza ultima del suo movimento non è di dare vita a un'opera, ma nel farlo che qualcuno stia dinanzi a questo punto, ne colga l'essenza, dove essa appare, dove è essenziale ed è essenzialmente apparenza dentro la notte. La profondità non si consegna apertamente e si rivela soltanto dissimulandosi nell'opera. Asserzione fondamentale e inesorabile, ma il mito dimostra ugualmente che il destino di Orfeo è anche di non sottomettersi a questa legge ultima e certamente, volgendosi verso Euridice, Orfeo distrugge l'opera. L'opera immediatamente si disfa ed Euridice ritorna nell'ombra, l'essenza della notte, sotto il suo sguardo si rivela come l'inessenziale. Così egli tradisce l'opera, Euridice e la notte, ma il non volgersi verso Euridice significherebbe ugualmente tradire, essere infedeli alla forza senza misura e senza prudenza del suo impulso che non vuole Euridice nella sua verità diurna e nel suo assenso quotidiano, ma la vuole nella sua oscurità notturna, nella sua lontananza, col corpo chiuso e il viso suggellato, la vuole vedere non quando è visibile, ma quando è invisibile, non come l'intimità di una vita familiare, ma come l'estranità di ciò che esclude ogni intimità, non farla vivere, ma avere vivente in essa la pienezza della sua morte. È venuto agli inferi per cercare solo questo, tutta la gloria della sua opera. Tutta la potenza della sua arte e il desiderio stesso di una vita felice alla bella luce del giorno vengono sacrificati per questo unico scopo, guardare nella notte ciò che dissimula la notte, cioè l'altra notte, la dissimulazione che appare. È un movimento infinitamente problematico questo, che il giorno condanna come una follia senza giustificazione o come l'espiazione della dismisura. Per il giorno, la discesa agli inferi, il movimento verso la vana profondità è già dismisura. È inevitabile che Orfeo violi la legge che gli vieta di voltarsi, perché egli l'ha già violata fin dai suoi primi passi verso le ombre. Questa osservazione ci fa presagire che in realtà Orfeo non ha mai smesso di essere rivolto verso Euridice. Egli l'ha vista invisibile, l'ha toccata intatta nella sua essenza d'ombra, nella sua presenza velata che non dissimulava la sua essenza, che era presenza della sua essenza infinita. Se egli non l'avesse guardata non l'avrebbe attratta e senza dubbio ella non è là, ma nello sguardo egli stesso è assente. Non è meno morto di lei, non morto della morte terrena e tranquilla, che è riposo e silenzio e fine, ma di quell'altra morte, che non è morte senza fine, prova dell'assenza di fine. L'impazienza di Orfeo è dunque anche un giusto movimento, in essa comincia ciò che sta per diventare la sua passione, la sua più alta pazienza, il giorno infinito della morte». In questa elaborazione di Blancot, del mito di Orfeo, egli praticamente mette in luce e sottolinea quello che è il concetto di libertà di scelta degli individui. Orfeo sceglie, riesce con la sua forza, col suo potere, a entrare negli inferi. Ha il potere di trarre fuori Euridice, ha il potere di non tirarla fuori. Egli sceglie continuamente, sfida gli dèi per riuscire ad entrare negli inferi, sfida gli dèi per riuscire a portare fuori dagli inferi Euridice, vince la sfida, ma sceglie che Euridice non esca. E sono una sequenza di scelte che Orfeo fa attraverso la sua volontà. Dove c'è la volontà degli dèi, egli li sfida a singolar tenzone attraverso la sua musica. Dove ci sono le barriere degli inferi, egli penetra. Dove c'è l'oscuro della notte, egli si getta indomito. Però è il viaggio l'essenza stessa di Orfeo. Non è riportare Euridice alla luce, non è riuscire a riportare Euridice nell'utero della vita fisica della natura. ma il suo scopo è quello, lui, Orfeo, di entrare nell'oscurità della notte. Quello di Orfeo è lo scopo di diventare eterno. E tutta la sua sfida, tutta la sua lotta, quando egli si volta a guardare Euridice, in realtà è il trionfo della morte, è il trionfo di Orfeo. Il ritorno all'utero sarebbe stata la sconfitta. Restare nella notte, restare nel buio, restare negli altri mondi, oltre la morte del corpo fisico, è il suo trionfo. Ed è questo, in questo caso, in questa sfaccettatura, in quest'ottica, il trionfo di Orfeo. Ed è il trionfo degli uomini, perché gli uomini affrontano lo sconosciuto in maniera strategica, in maniera indomita, risolvono i problemi, anche se i problemi sono enormi, li affrontano, fanno del loro meglio, e alla fine di questo percorso c'è il trionfo della morte. Ed è in questo caso, in questa ottica che vi ho letto il discorso di Orfeo Euridice. Naturalmente queste storie hanno un numero infinito di spiegazioni, a seconda dell'uso e a seconda di chi presenta la storia vuol mettere l'accento, no? Per cui hanno tutti i significati che noi vogliamo, ma in questo caso è il trionfo delle scelte di Orfeo. E Orfeo può far questo perché Orfeo ha il potere che sorge da se stesso. Cioè Orfeo è l'uomo che affronta con le proprie forze, con la propria abilità, con la propria determinazione i pericoli della vita. Ma gli uomini che affrontano con le proprie forze e la propria determinazione i pericoli della vita sono sempre uomini e donne magiche. Perché più sforzi tu fai per affrontare i problemi della vita e più l'intuizione sorge dal tuo interno, più la tua capacità di elaborazione del presente aumenta, più la tua forza fisica aumenta, più il tuo pensiero diventa veloce. E allora, qual è il problema? Che è il monoteismo. Bloccare tutto questo, bloccare il coraggio degli uomini fin dalla radice. E qui interviene l'attività del prete cattolico, ed essenzialmente la sua attività di costringere le persone a far proprie dei sensi di colpa. Questo pezzo che vi leggo è in internet, sempre in federazionepagana.it, ed è il sacerdote cattolico, il senso di colpa e la sua missione divina. Per comprendere l'attività di distruzione dell'uomo operata dai sacerdoti cattolici è necessario uscire dall'accettazione a prioristica delle affermazioni gratuite e dogmatiche che i cattolici chiamano fede per entrare nei meccanismi della vita reale. Quali sono i meccanismi della vita reale? Sono i meccanismi che determinano l'esistenza umana e agendo nei quali la specie umana è divenuta per milioni e milioni di anni. Un cattolico è libero di affermare che gli asini volano, ma non è libero né di imporlo agli altri, né tantomeno di pretendere che gli altri accettino le sue affermazioni come parte di un, fra virgolette, civile confronto. Quando il prete cattolico fa delle affermazioni demenziali, come ad esempio Dio è buono, riferendosi al proprio Dio biblico, sarebbe in dovere di dimostrare, mediante la lettera, le azioni per le quali definisce il suo Dio buono. Quando si usa un aggettivo, significa che si vuole sollecitare nell'interlocutore una certa predisposizione d'animo rispetto al soggetto a cui l'aggettivo si riferisce. Se io dico Ratzinger è buono, devo dire perché. Se io dico Ratzinger è un delinquente, un assassino, devo dire perché. Non si può pretendere che l'interlocutore accetti a prioristicamente o acriticamente quanto io voglio trasmettergli mediante l'uso di un aggettivo. Il concetto di accettazione per fede è un concetto che vale soltanto all'interno della cerchia ristretta dei fedeli. Fuori da quella cerchia, pretendere l'accettazione per fede diventa un atto di violenza, sempre, che va inquadrato all'interno dell'attività di terrorismo finalizzata all'eversione dell'ordine sociale è una norma fondamentale della nostra società civile. La violazione di detta norma avviene mediante due atteggiamenti: l'imposizione violenta dopo il sacerdote cattolico di quanto egli definisce credenza per fede, e la pretesa che la società civile o il suo interlocutore accetti acriticamente le sue affermazioni dottrinali. Il problema che deve superare il sacerdote cattolico è quello di costruirsi le condizioni sociali affinché le sue affermazioni dottrinali siano accettate o comunque ritenute parte o aspetti del contesto sociale. Il sacerdote cattolico ottiene questo risultato immettendo nella società civile, in particolare nei ragazzi, il senso di colpa. Il senso di colpa, vi ricordo, che crea depressione e crea stress e crea contrazione emozionale. Il sacerdote cattolico costruisce nei ragazzi una situazione di dipendenza tale per cui costoro sono colpiti da angoscia ogni volta che violano la norma morale che il prete ha imposto loro, anche se tale norma morale è in contrasto con le norme morali della società civile e della civiltà giuridica. Sia la filosofia che la psicologia trattano il senso di colpa come oggetto dell'esistenza. La stregoneria tratta il senso di colpa come il fine da raggiungere all'interno dell'individuo del condizionamento educazionale monoteista. Per la filosofia e la psicologia il senso di colpa sono manifestazioni dell'individuo da studiare. Per la stregoneria sono atti di terrorismo che distruggono la capacità propositiva dell'individuo. Proviamo a capire cos'è il senso di colpa. Dal dizionario di psicologia di Umberto Galimberti alla voce colpa. La colpa come condizione ontologica dell'esistenza. Heidegger ha elevato la colpa a condizione originaria e ineliminabile dell'esistenza umana, nel senso che se l'uomo può essere imputato di colpa vuol dire che la possibilità di essere colpevole appartiene alla sua essenza. Questo essere colpevole costituisce la condizione ontologica della possibilità dell'esserci, di poter, esistendo, diventare colpevole. Questo essere colpevole essenziale è co-originariamente la condizione essenziale della possibilità del bene e del male morale, cioè della moralità in generale e della possibilità delle sue modificazioni particolari. L'essere colpevole originario non può essere determinato in base alla moralità perché questa lo presuppone come tale. Heidegger, 1927. Anche Jasper dice: nella mia situazione, dice Jasper, sono responsabile di ciò che accade per non essere intervenuto, e se non faccio ciò che posso fare, mi rendo colpevole delle conseguenze che derivano dalla mia astensione. Pertanto, sia l'azione sia la non azione implicano delle conseguenze per cui in ogni caso io sono inevitabilmente colpevole. Continua Jasper. Se chi agisce è consapevole di queste conseguenze, diventa insicuro, perché nel compiere l'azione egli pensava ad altre conseguenze. Nella situazione limite egli si sente responsabile della sua azione. Responsabilità significa essere disposti ad assumersi le colpe. In questo modo l'esistenza, manifestandosi, si trova immediatamente sotto una pressione ineliminabile. 1932. Da qui sia considerata insieme all'angoscia, come espressione ontologica della condizione umana, la colpa, connessa al sentimento di separazione da un'unità originaria, si attiva, a parere di Jaspers, ogni volta che il soggetto abbandona una certa forma di sicurezza con il dubbio di non poterla più ritrovare. Questo è ciò che ci dice il dizionario di psicologia. Ma dopo andremo avanti col discorso. Ciò che è colpa, l'individuo che si sente in colpa, è costruito materialmente. Perché se è vero che io faccio un'azione e io ho delle aspettative diverse per l'azione che faccio, attenzione, ho anche messo in atto delle altre condizioni. Ma la mia gloria è per l'azione che io ho fatto, non per le aspettative che ho prodotto in maniera diversa. Diverso invece è per le persone che non fanno azioni, perché hanno paura delle conseguenze delle azioni. Pertanto sono responsabili di ciò che accade perché non hanno messo in atto delle azioni, perché non hanno fatto quello che potevano fare. Al contrario, il monoteismo responsabilizza, immette il senso di colpa per chi agisce e assolve coloro che non agiscono. Perché? Perché chi non ha agito è pecora del gregge. Chi ha agito ha immesso nel sistema sociale, nella vita, nelle sue scelte, la sua determinazione e la sua volontà. Chi non ha agito può essere gestito come massa. Chi ha agito, sia che la sua azione sia stata positiva, negativa, che abbia fatto male, è comunque uscito dal gregge e ha fatto un'azione che ha determinato se stesso come un Dio. Chi agisce, agisce come Orfeo, affronta delle contraddizioni, affronta dei pericoli, mette in atto delle strategie, ha delle illusioni in testa o ha degli obiettivi da raggiungere, è comunque una persona propositiva. Chi invece non agisce è colui che è sempre il gregge, cioè sempre sottomesso alla paura dell'azione ed è sempre un soggetto gestibile. Pertanto, se una colpa c'è, non è mai da imputare a chi ha agito, ma è da imputare a chi non ha agito. I crimini della Chiesa Cattolica sono i crimini della Chiesa Cattolica, ma i crimini della Chiesa Cattolica non sono stati fatti dalle persone che materialmente hanno commesso il crimine, ma sono crimini dell'intero cattolicesimo, cioè di tutte quelle persone che avrebbero dovuto agire e non hanno agito. Per cui se c'è un senso di colpa per il crimine, non è da imputare semplicemente a chi ha agito in funzione del crimine, ma a chi non ha agito per impedire l'esecuzione del crimine. Pertanto il discorso si fa estremamente complesso, poi a mano che affrontiamo le cose e gli argomenti. Per capire l'attività di distruzione dell'uomo, l'attività di terrorismo del prete cattolico, mi servirò di un piccolo libro scritto dal cardinale Adolfo Bertram, arcivescovo di Breslavia, edito dalla Società Editrice Internazionale nel 1933, dal titolo emblematico Sempre più e sempre meglio nella vita sacerdotale. Vediamo come da allora, siamo in epoca nazista, ad oggi il ruolo del prete nell'attività di distruzione degli esseri umani non è cambiato. Leggo a pagina 52-53. Ciò vale soprattutto per noi sacerdoti. Infatti, nella vita di Gesù, i due grandi compimenti dell'annunzio della verità e dei dolori dell'espiazione non formano la base di tutta la sua opera. E questa dovrà sempre essere la base del nostro sacerdozio. Nel nostro cuore deve trovare larga risonanza il richiamo del Vicario di Cristo per l'espiazione di tutte le ingiustizie che vengono fatte al Signore. Espiazione in unione al sacrificio espiatorio della Santa Messa che misticamente rinnova ogni giorno il sanguinoso atto d'espiazione del Golgota, espiazione per i nostri personali peccati, espiazione per mezzo della pratica della comunione con la preparazione alle ore d'adorazione dinanzi al Santissimo, espiazione per tutti i dolori recati al mistico corpo di Gesù, alla Santa Chiesa, espiazione infine per tante tristi aberrazioni del nostro tempo. Fra queste aberrazioni l'enciclica menziona e ci invita ad opere di espiazione, specialmente i seguenti peccati nella vita dei cristiani di oggi: disobbedienza alle leggi della Chiesa, scristianizzazione della vita domestica, sconsacrazione del matrimonio, trascuratezza nell'educazione religiosa della gioventù, il venir meno del senso del pudore delle donne e fanciulle, disprezzo dell'autorità e della parola di Dio. Da queste osservazioni noi ci accorgiamo accorgiamo che è opportuno far comprendere con prediche intelligenti l'immenso valore dell'enciclica a tutto il popolo, perché esso possa recitare con fervore alla festa del Sacro Cuore e al primo venerdì del mese le preghiere espiatorie. Col Padre della Cristianità e noi confidiamo che compiendo con ardore quest'opera di espiazione scendano sul popolo cattolico quelle benedizioni che il Redentore nelle sue rivelazioni a Santa Maria alla Coq ha promesso a chi onora fedelmente il suo Santissimo Cuore. Di questo invito del Cardinale Bertrand vediamo proprio l'incitazione ai preti cattolici di imporre ai fedeli il senso di colpa, il senso per tutte le colpe a cui vengono attribuiti ai fedeli. Vedete, non avete agito per il Signore, non avete agito per la Santa Chiesa, non avete agito per il povero Gesù messo in croce, non avete agito, siete dei miserabili peccatori, siete dei pezzi di merda, dice il prete ai fedeli, ma siete delle grandissime merde, siete pecore di un gregge, delle schifezze che stanno navigando quella, dovete pentirvi, dovete mettervi in ginocchio, dovete espiare i peccati. Provate questi discorsi a ripeterli all'infinito nella testa di bambini piccolissimi, 1, 2, 3, 4 anni. Pensate che merda che sono quei bambini che si sentiranno quel povero Gesù. Ma chi è Margherita Maria alla Coq? Proviamo a leggere qualche cosa di questa schifezza di individuo, è lei che parla di se stessa e della sua attività di peccatrice, che la Chiesa Cattolica eleva a modello da imitare. Non si capisce bene da che parte, per me la eleva come modello di peccatrice. Comunque, prendiamo da Il peccato e la paura di Jean Delumeau, edizione Il Mulino, pagina 542. Dice questa Margherita Maria alla Coq: il debito da pagare era tanto più oneroso in quanto proprio i più santi tra i cristiani avevano la convinzione di essere grandi peccatori. Margherita Maria alla Coq un giorno ebbe a scrivere: tutto pare che mi condanni ad un supplizio eterno, tutto quanto il bene che riuscirò a fare non potrebbe riparare la più piccola delle mie colpe se non intervieni tu, Signore. Sono un debitore insolvibile, lo vedi bene, o mio divin maestro, gettami in carcere, io lo voglio purché sia incarcerata nel suo Sacro Cuore. Così stanno le cose. Ogni piacere e ogni gioia terrena risultano rubate a Dio. E da qui procede la lotta spietata delle due riforme, protestante e cattolica, contro il ballo e gli altri divertimenti profani. Il carnevale venne soppresso nella città riformata di Svizzera e arrivati nel 1642 al potere in Inghilterra, i presbiteriani fecero chiudere i teatri. Cioè, questa volontà continua di distruzione dell'uomo, questa continua volontà di costringere l'uomo al peccato, a mettersi in ginocchio, è esattamente l'opposto a quello che abbiamo visto prima con l'attività di Orfeo. Orfeo sfida gli dèi, Orfeo va dove nessun uomo sarebbe mai dovuto andare, cioè oltre la morte, va in nera notte, costringe gli dèi al patto. Lui penetra le tenebre e lui sceglie continuamente, non ha colpe, non ha sottomissioni, ha il coraggio della vita, quella vita che dal brodo primordiale ad oggi ha avuto il coraggio di continuare a esistere, di trasformarsi, di affrontare lo sconosciuto, di sfidare ogni ambiente, di modificarsi, di adattarsi. Ebbene, questo senso, che è il senso del paganesimo politeista, non ha senso di colpa. Milioni di errori gli uomini fanno nel momento in cui scelgono, ma hanno scelto. Miliardi di errori fanno coloro che non scelgono, e li fanno proprio perché non hanno scelto, proprio perché gli è stato imposto di non scegliere, proprio perché sono diventati pavidi davanti alle scelte. Ma la pavidità non fa parte della vita. La pavidità viene imposta dal cattolicesimo, dal cristianesimo. Viene imposto all'uomo di non poter affrontare le tematiche della propria vita. Deve essere in ginocchio, deve sentirsi una schifezza, deve essere un bieco essere peccatore da costringere a strisciare. Così si costruisce la malattia nel singolo individuo, che la estende facendola diventare malattia sociale. Dal dizionario di psicologia di Umberto Galimberti, alla voce colpa leggiamo: accolto uno dei motivi della depressione endogena, il cui quadro è così delineato da E. Borgna. Le espressioni di colpa depressive si possono distinguere in colpa morale, quando ci sia la coscienza di aver violato norme fondamentali su istanze comuni al contesto sociale e culturale in cui si vive, in colpa religiosa, quando si abbia la coscienza di non aver rispettato norme legate ai contesti di fede in cui si crede, e in colpe esistenziali, quando il vivere è sentito come fonte di colpa insostenibile. 1988, pagina 135. La fenomenologia della colpa, che è al centro della condizione depressa, si lascia spiegare heideggerianamente, in base alla sensazione di chiusura al futuro che fa del passato, in cui la colpa presunto reale è stata commessa, un tempo inoltrepassabile e quindi assoluto. La colpa, scrive ancora Borgna, non si cancella dunque dalla coscienza malinconica, si fa avvenimento che si inserisce una volta per tutte nella storicità evenemenziale del paziente, nella misura in cui si dissolve ogni speranza di riscatto della colpa e scompare dall'orizzonte temporale la dimensione del futuro, che sola consente di sorpassare e oltrepassare gli eventi del passato, trascinandoli nel vortice del divenire e immergendoli in una significazione altra da quella che essi hanno avuto nel passato. La colpa non si trasforma nella sua risonanza soggettiva e nella sua prospettiva morale, e questo in connessione strutturale con la permanenza della depressione. Cioè, in pratica, quando una persona è colpita da un senso di colpa, è compito del sacerdote cattolico tenere la persona nel senso di colpa, tenerla inchiodata a quella dimensione che guarda il passato. E la persona non è più in grado di progettare il proprio futuro perché è legata, è imprigionata a quel senso di colpa, ed è legata a una tensione di espiazione di quel senso di colpa, per cui usata proprio come oggetto, come strumento di potere da parte del prete, a meno che la persona non decida di oltrepassare, cioè di fondare un futuro, di guardare avanti, di un futuro diverso e di superare. Perché il concetto di colpa è un concetto di prigionia psichica, che inchioda la persona in un atto avvenuto nel passato o in condizioni psichiche che lei ritiene siano avvenute, e gli impedisce di guardare il futuro, gli impedisce di essere libera per costruire un futuro diverso. Però la libertà dal senso di colpa si può avere soltanto costruendo un futuro diverso. Ma se il prete cattolico tiene le persone inchiodate al senso di colpa, le persone non possono più costruire un futuro diverso. Per cui l'arte del prete cattolico è di costringere le persone sotto una visione di un Dio criminale, assassino, che ricatta le persone attraverso la loro colpa, vera o presunta che sia, e impedisce a quelle persone di guardare il futuro, proprio perché inginocchiate davanti a un Dio sono prigioniere di quella colpa, vera o presunta che sia. Passando da uno stato psichico sociale a uno stato psichico patologico sociale, la malattia si estende e diventa norma. Norma che si manifesta in senso di colpa generalizzato, tale da non consentire a nessun individuo di quel sistema sociale di superare il proprio stato depressivo angoscioso, fondando o contemplando un divenire che non contempli gli elementi con i quali il sacerdote cattolico impone i sensi di colpa. Dunque, il ruolo del prete cattolico è costringere le persone a riconoscere un debito di peccato col loro padrone e a sentirsi in colpa per questo e in dovere verso un'espiazione che comporti la distruzione della vita psichica e personale dell'individuo. È il prete cattolico il responsabile della distruzione della società civile, attraverso la distruzione di ogni individuo, in ogni individuo, della sua capacità psichica attraverso la quale agire sul e nel mondo per riaffermare se stesso. Imponendo il senso di colpa, come dice il cardinale Alfonso Bertram, arcivescovo di Breslavia, nel nostro cuore deve trovare larga risonanza il richiamo del vicario di Cristo per l'espiazione di tutte le ingiurie che vengono fatte al Salvatore, espiazione in unione al sacrificio espiatorio della Santa Messa, che misticamente rinnova ogni giorno il sanguinoso atto d'espiazione del Golgota, espiazione per i nostri personali peccati, espiazione per mezzo della pratica della comunione e con la preparazione alle ore d'adorazione dinanzi al Santissimo, espiazione per tutti i dolori recati al mistico corpo di Gesù e alla sua Santa Chiesa, espiazione infine per tante triste aberrazioni del nostro tempo. Fra queste aberrazioni l'enciclica menziona e ci invita ad opere di espiazione, specialmente i seguenti peccati nella vita dei cristiani di oggi: disobbedienza alle leggi della Chiesa, scristianizzazione della vita domestica, sconsacrazione del matrimonio, trascuratezza dell'educazione religiosa della gioventù, il venir meno del senso del pudore delle donne e delle fanciulle, disprezzo dell'autorità della parola di Dio. Il sacerdote cattolico e i cristiani in generale santificano quella persona che ha agito sia direttamente che indirettamente per danneggiare la società civile e la struttura psichica umana al fine di sottomettere le persone, sia le altre persone che se stesse elevate ad esempio per sottomettere altre persone. Santificata ed elevata agli altari a maggior gloria della capacità del Dio padrone di sottomettere e distruggere la natura umana. Questa è la funzione sociale del prete cattolico. Io non condivido l'uso dell'ironia come atteggiamento davanti a quanto distrugge l'uomo, perché assumere l'atteggiamento ironico significa considerare la situazione nella quale si distrugge l'individuo l'unica situazione possibile, una situazione senza alternative alla quale si oppone lo stato psichico dell'ironia quale autodifesa dal tentativo di omologazione soggettiva. In ogni caso, le osservazioni che riporto, tratte da Ti uccido come un cane, di Roberto Guiducci, sono osservazioni importanti sulle quali è bene riflettere per comprendere come sia possibile uscire dall'orrore imposto dal sacerdote cattolico. Si tratta di considerazioni di natura sociale ed etica, che anche se non affrontano la condizione della depressione angosciosa che il sacerdote cattolico, mediante la sua attività di distruzione, impone sugli individui, è comunque in grado di individuare degli atteggiamenti davanti alla vita, capaci di mutare la struttura psichica indotta dai cattolici. Aveva scritto Epicuro, cito da Ti uccido come un cane di Roberto Guiducci, credo che le edizioni siano Rizzoni, aveva scritto Epicuro: si vive una volta sola, rinascere è impossibile, tu invece, pur non essendo padrone del domani, differisci il bene, e così la vita va perduta nell'indugio. Invece i potenti uccidono nell'illusione di essere loro a sopravvivere oltre la morte altrui, e gli schiavi si fanno uccidere per avere l'illusione di accedere ad un al di là concesso da un potere superiore. Ma l'ironia dovrebbe penetrare fino al punto di disacralizzare ogni forma di gerarchizzazione, a partire da quelle che stabiliamo in noi quando pretendiamo di fuggire al nostro breve ma intenso destino mortale per cercare qualche cosa di sublime e immortale. Se si stabilisce una gerarchia di alto e di basso nelle varie funzioni all'interno dell'uomo, la si proietta anche fuori, e questa proiezione legittima la gerarchia sociale e politica. Ma vale anche un secondo processo. Se ci si illude che la cosa importante non è vivere la nostra vita, ma ottenere un al di là attraverso il cielo, le chiese, le idee assolute, ne deriva l'immediata subordinazione ai poteri di altri uomini che rappresentano il cielo, chiese o idee dominanti. Con tutto questo restano le nostre possibilità e i nostri impegni sociali e politici e religiosi, nota mia. Ma non sotto gli incubi dell'eternità e della morte. Ciò che deve valere non può essere l'esorcismo impossibile contro la morte, ma il cammino, il percorso della vita, il curioso dell'essere umano è che può vivere non espellendo la morte, ma accettandola appunto umanamente. Il paradosso della cultura della guerra è che è una cultura apparentemente contro la morte, che invece provoca e anticipa la morte. Il paradosso di una cultura della pace è che è una cultura che accetta la morte individuale per allontanare la morte e prolungare la vita collettiva. Nota mia, solo che la cultura della pace è diventata la cultura dello stragismo, la cultura del campo di sterminio. Chi usa le camere gas o i carri armati per sterminare chi non si può difendere afferma che loro non si devono difendere, non devono rispondere alla violenza con la violenza, loro devono stare in pace, e questo mentre li sta macellando. Questo è diventata la cultura del pacifismo. La cultura del pacifismo non ha nulla a che vedere col benessere collettivo, ma è riaffermazione della volontà al genocidio cattolico nazista, nota mia questa, Ma ci vuole dell'ironia la Montaigne per saper vivere questo paradosso vitale. Egli scrive infatti: io voglio che si agisce e che si prolunghino le faccende della vita finché si può, e che la morte mi trovi mentre pianto i miei cavoli, ma incurante di essa e ancor più del mio giardino non terminato. L'ironia verso la pretesa insensatezza di una esistenza nell'oltretomba può, allora, accompagnarsi al disprezzo verso i poteri che coltivano questa insensatezza per sopravvivere ai cadaveri dei sudditi. Da qui ad un'etica del disprezzo verso questo mondo cadaverico, il cui potere e morte si intrecciano, il passo sarebbe breve. Ed occorrerebbe non fermarsi alla illustrazione macabra della doppia follia dei potenti e degli schiavi legati sartrianamente nella coppia carnefice-vittima, che non sapendo e non volendo vivere soltanto da uomini, perdono la loro vita provocando la fine altrui per tentare inutilmente di fuggire alla propria morte. C'è tuttavia la possibilità di cogliere un al di là terrestre a questa condition humaine, mortale, dolorosa e contraddittoria, comprendere che l'individuo non esiste in sé, ma è solo i suoi rapporti sociali con i suoi contemporanei e con il genere umano passato e futuro. Quello che ha perso la nostra civilizzazione è proprio il senso del flusso delle generazioni, delle solidarietà lunghe, dei legami con gli antenati e i posteri, il continuum o il ponte della specie umana. Noi non solo non continuiamo la costruzione delle cattedrali iniziate dai nostri antenati e padri, ma nemmeno lasciamo il nostro giardino non terminato perché altri lo possano utilizzare e migliorare, consegnandolo a loro volta non concluso nel provando e riprovando incessante della vita. Le peur de la mort, c'est déjà mourir, ha scritto Corneille, la paura della morte è già un morire. E questa era la citazione da Ti uccido come un cane di Guiducci. La trasformazione della morte del corpo fisico come gloria dell'esistenza, il traguardo a cui i nostri sforzi conducono, e il traguardo che attraverso le nostre scelte abbiamo raggiunto, mentre il cattolico ha paura della morte, dopo aver mentito a se stesso sulla resurrezione della carne, chi ha vissuto non teme la morte, perché la morte del corpo fisico era il bisogno del suo vivere. Esattamente come un feto in pancia della madre ha bisogno di morire, perché quel morire è in realtà la sua gloria, il fine del suo vissuto. Le persone che non hanno vissuto, che sono esistite pagando e confidando in una provvidenza, pregando e confidando in una provvidenza, sono morte un po' alla volta, giorno dopo giorno, disperazione dopo disperazione. Cosa resta nel profondo delle persone sottoposte alla manipolazione mentale cattolica? Come le persone vivono la loro uscita dalla morale coercitiva cattolica? Continua Delumeau a pagina 542. L'inconscia certezza che sta sotto comportamenti del genere è che vi è uno spazio solo e che Dio e l'uomo non possono occuparli entrambi. Il diritto dello spazio opposto spetta al padre. Affermarsi, riuscire, godere, persino esistere, equivale a spossessare il padre uccidendolo in modo immaginario, il che, secondo le leggi della vita psichica, equivale ad un assassinio. Ed è esattamente quello che indica la stregoneria, uccidere la manipolazione mentale subita. e la si uccide soltanto costruendo un futuro, pensando un futuro, desiderando un futuro capace di impegnare l'individuo in un'attività che coinvolga le proprie emozioni e le proprie passioni, conquistare quel diritto allo spazio e all'azione che, se, come dice Jaspers, comporta comunque una colpa, la nostra colpa sia quella di aver scelto, magari una pessima scelta, ma abbiamo scelto, perché se noi non avessimo scelto, comunque saremmo stati colpevoli delle conseguenze di non aver scelto. E allora, invece di focalizzare la nostra attenzione sulla colpa che deriva dalla scelta, focalizziamo la nostra attenzione sui meriti e sulla gloria che deriva dallo scegliere. Ed è gloria, perché tutta la storia dell'evoluzione è fatta da una serie di scelte soggettive, e quelle furono le glorie della specie. La visione della ragione parziale è monca, ma le tensioni, le passioni, i desideri che noi abbiamo sono capaci di abbracciare la totalità emotiva che ci circonda. Per farlo è necessario conquistare il diritto allo spazio che ci spetta e togliere le illusioni e i fantasmi che occupano quello spazio, che occupando quello spazio ci impediscono la nostra capacità d'azione. Uccidere il Dio padrone dei cristiani significa liberare la capacità di vivere e scegliere di ogni individuo, impedendo che la sua scelta si trasformi in colpa angosciosa che i criminali, i sacerdoti cattolici, evangelici, protestanti, gli imam musulmani, i rabbini ebrei utilizzano per inchiodare e distruggere la struttura psicoemotiva delle persone. Affermarsi, riuscire, godere, in altre parole vivere, vivere consapevoli. Marghera, 9 luglio 2006. Questo pezzo naturalmente lo trovate in internet, è già su federazionepagana.it da parecchio tempo. Questa è la differenza fra il pagano e il cristiano, ed è una differenza che non accetta nessuna mediazione. Cioè, il paganesimo politeista è la religione della vita, è la religione che guarda oltre l'orizzonte, è la capacità dell'uomo e delle donne di affrontare consapevoli la loro esistenza. Il cristianesimo è l'aberrazione, è l'odio, la distruzione delle persone, la loro costrizione in ginocchio, la loro costrizione a entrare in sensi di colpa. E mentre Orfeo è in grado di sfidare chiunque pur di raggiungere l'obiettivo e non ha sottomissione, il cristianesimo invece usa la colpa, usa un pazzo idiota che viene crocefisso e davanti al quale pretende che le persone si mettano in ginocchio e paghino un delitto. Ed è vergognoso tutto questo, perché a pagare alla fine è il sistema sociale, è la vita civile, è la nostra società che viene caricata di pesi atroci e di pesi impossibili. E con questo io ho finito. Vi ricordo i numeri di telefono di Radio Gamma 5, 049 700 700 e 049 700 838. E nel frattempo ci vediamo magari qualche notiziola che avviene sulla segna stampa. Notiziuole, cosa abbiamo di bello oggi? Vabbè. Pronto?
Ciao!
Ciao.
Un secondo.
Sì?
Ottimo. Il titolo del libro del Russo, è Indifferenza dell'anima?
Sì.
Ah, ok.
Indifferenza, vuoi anche la pagina?
Sì, ma sì, beh, ma dammi anche la pagina, comunque, dato che ti siete oggi.
Vabbè.
No, te me ne vedi.
Sì, sì, no, bravo. Allora, 109 e 111.
109 e 111.
Sì, riproduce il pezzo di Blanco, ti ho detto.
Naturalmente, c'è un altro libro di Guiducci, non si mia intersecare dentro nel...
No, no, Guiducci è un altro libro, ti uccido come un cane, penso non si trovi neanche più, oltretutto.
Ora ti
sì, e lo uso ogni tanto, lo tiro fuori. Sì.
Ma io ero indeciso se prenderlo, ma sì, ho ancora vedo
come sono. Vabbè, io lo...
i magazzini.
Di... anche il mio è in ferie, il mio libraio, sì.
Okay.
Va bene. Ciao Ivan, grazie di tutto. Ciao ciao. Pronto Radio Emma?
Claudio.
Dimmi.
Devi
passare la radio, eh?
Prego.
No, stai tranquillo.
Sì, hai parlato troppo chiaro. Dovevi usare le metafore.
Dovevi usare le metafore.
Hanno detto che ci vogliono le metafore.
Vabbè.
Invece piacciono le cose chiare e semplici. E tu l'hai fatto così stasera. Meraviglioso.
Ok.
Ciao Claudio.
Ciao Gianpaolo, ciao ciao. Allora, notiziola stampa. La Cina accusa il Dalai Lama di essere stato finanziato dalla CIA. Il Dalai Lama collaborò con la CIA nel tentativo di riconquistare con le armi il Tibet, a sostenerlo un editoriale di Nuova Cina, agenzia di stampa ufficiale che riflette le posizioni delle autorità di Pechino. Secondo l'editoriale, il Dalai Lama collaborò con l'esercito indiano e con i servizi americani per organizzare delle truppe di confine speciali indiano-tibetane. Questa notizia è vecchia di 10 anni, nel senso che si sa che il Dalai Lama prese molti soldi dalla Cina per organizzare le cosiddette rivolte dei monaci. Dopo fu sconsigliato, dopo a un certo punto fu anche sconsigliato perché gli Stati Uniti preferirono instaurare relazioni con Pechino. E non solo lui, ma anche Falun Gong e i cattolici sono finanziati dalla CIA proprio per destabilizzare la Cina. Non so quanto gli possa andare bene, comunque sta di fatto che queste sono le condizioni. Altra notizia, la notizia è dal Gazzettino del 27 luglio 2006. Altra notizia dalla Repubblica del 28 luglio 2006. Estradizione per il prelato accusato di pedofilia negli USA. Cassazione respinge il ricorso di John Hen, che non voleva andare negli USA. Ultimissima notizia prima di chiudere: Mel Gibson, vi ricordate il film Passione, Crocifissione, Sangue e Morte, quel povero Gesù Cristo, eccetera? Mel Gibson, ubriaco al volante, ebreo colpevole di tutte le guerre, è stato incriminato negli Stati Uniti. Poi ho visto notizie di passaggio in televideo che hanno arrestato un po' di cattolici in Cina per attività di eversione. Chiudo qui la trasmissione, vi ricordo che questa trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Oggi non c'è stato in trasmissione Francesco perché era impegnato nel lavoro. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesano 8 Marghera, meccanico, apprendista stregone, guardiano l'anticristo. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.